Salve a tutti e tutte, benvenuti sul secondo episodio della seconda stagione di Reading Wildlife e questo è un episodio crossover preventivo perché appunto, come vedete, ci sono io, sono Baby Scusi, c'è con me da questa parte Angela, come sempre, ma abbiamo anche Leonardo, io Febo, che se siete grandissimi appassionati di Reading Wildlife avete già conosciuto perché è già stato nostro ospite nell'episodio in cui parlavamo della fondazione di Asimov. Quindi abbiamo già totalizzato
36 secondi e già siamo a posto
e già Asimov è stato citato, quindi se state facendo il drinking game l'avete già tirato giù il primo sciottino. Ma perché c'è Leonardo di nuovo qui con noi? Per due ragioni. Intanto perché parleremo di un argomento che anche stavolta ha a che fare con le serie del momento praticamente, quindi parleremo di House of the Dragon e Gli Anelli del Potere, quindi due serie fantasy insomma che stanno monopolizzando il pubblico e che comunque si basano su del materiale che proviene da delle fortunate saghe di romanzi cicli infiniti di cui avremo modo di parlare. Ma abbiamo qui Leonardo anche perché appunto nella rete dei podcast di Reading Wildlife, quindi cioè di Ste Nerd, tra cui Wildlife, Japan Wildlife, a breve partirà anche il podcast dedicato a cinema e serie TV che sarà condotto da Leonardo e si chiamerà...
Non si può spoilerare ancora.
Ok.
È un modo galante per dire, non lo sappiamo. È un work in progress perché abbiamo delle idee e siamo per decidere. Tra poco ci sarà questo parto molto interessante, un parto alla House of Dragon,
dipende in quale puntata, perché insomma, bene bene o male male.
Vabbè, ma sono tutti. Ma... Allora, no, partirà durante i primi di ottobre e inizieremo parlando del Festival del Cinema di Roma, quindi puntatina frizzantina, avrà una cadenza come tutte quante ormai i podcast di Ste Nerd, che sono uno ogni due settimane, però ogni settimana ne arrivano due, pertanto in questo arzigolato gioco di podcast voi avrete sempre qualcosina da ascoltare, sempre, ricordiamocelo perché è importante, però ci alterneremo anche con il mondo dei gaming wildlife noi.
Molto bene, quindi vabbè, parti già. Cioè, sembra che l'approccio iniziale è molto culturale, cioè quella festa del Cinema di Roma.
Sì, poi
andrà, come anche noi avevamo partiti così.
E poi
si è buttata in cacciara tipo la terza.
Ma guarda, io vi posso già anticipare i fedelissimi compagni di viaggio del nostro Wildlife Cinema, o come si chiamerà, che saranno Alessio Zuccari, Martina Barone e Tiziano Costantini. Pertanto Tiziano, Martina e Alessio comporranno quel parterre di elitarismo culturale cinematografico che a noi è tanto caro, ovvero di chi se guarda i film del cineasta polacco morto a 10 anni, e poi ci sono io che faccio queste cose un po' zuzzurellone di cinematografia pop, diciamo così.
E ci potrai dare una dimostrazione oggi, per esempio, per farci vedere come affronti il tema. Quindi, allora, faccio anche un'altra precisazione. Io, personalmente, io me stesso, non ho visto niente di queste serie perché, onestamente, me ne frega molto poco. Quindi io sarò in questa veste, sono qui al centro, se state guardando il video su YouTube, se state ascoltando il podcast solo audio, vi dico che sono al centro tra i due contendenti, in modo da poter, diciamo, un po' condurre, un po' moderare, un po' fare anche la parte di quello scemo che non sa come vanno le cose, quindi che si fa a spiegare le cose e fare domande stupide. Quindi io vi direi, partite voi, cioè non so se siete preparati... Non lo so, da cosa volete partire? No, parte Angela, perché finora non ha avuto ancora la sua occasione di esprimersi, quindi prego.
Ma è meglio se lascio la luce accesa? Mi piace fare questa domanda così.
Ma guarda, Andrea di solito lavora col favore
dopo un po' si spegne, dopo un po' si spegne. Luce,
con il favore delle tenebre. Va bene, ok.
Per cui come preferisci. No, allora io intanto ci tengo a dare le coordinate degli episodi, cioè dove sono arrivata io, di modo che se qualcuno sta seguendo le serie non rischio di fare spoiler involontari come sto facendo da settimane su Instagram, scusatemi. sono al sesto episodio di House of the Dragon, cioè quello che è uscito l'ultima domenica, quando starete ascoltando questo episodio, Leonardo no, per cui già farò fatica a non fare spoiler, e sono al metà del quarto episodio di degli Anelli del Potere, quindi bene, una indietro rispetto alle uscite.
Ci diamo un buon equilibrio. No, io sono in pari con Gli Anelli del Potere, invece di House of the Dragon ho finito il secondo episodio perché ammetto che non avevo voglia di iniziare House of the Dragon, però poi ne parleremo in corso d'opera.
Va bene, allora intanto
scusa, siccome appunto io sono quello scemo che non sa niente, fatemi il pitch di queste serie, cioè di che parlano. Io so che una è basata su Game of Thrones e una è basata su Signore degli Anelli, ma che roba è? Sono prequel entrambe, giusto?
Allora, in una ci stanno Zin, draghi e un botto de sangue.
Ok, questa è quella del Signore degli Anelli.
Sì, palese. Okay. In un'altra ci stanno gli elfi che vogliono mandare gli orchi a casa loro. E questi poveretti sono un po' incompresi a mio avviso, e poi ci stanno gli umani che hanno delle barche bellissime e niente, ok? Ti è piaciuto?
Carissimo, okay. Mi è quasi venuta voglia di vederlo.
Per le zin, mi sa. No, allora, House of the Dragon, introducilo te, Angela, ti direi, perché te stai più avanti, comunque puoi dare puoi dire il soggetto in maniera più facile, più chiara, forse. Non lo dirà. Sì. È un segreto. Io posso parlare intanto, questo è il bello della diretta, ma non ci devono essere momenti morti. Posso dire che Gli Anelli del Potere è una serie prequel che tratta di, ovviamente, tutto ciò che è avvenuto pre-Sauron, quindi Morgoth e quant'altro nella Terra di Mezzo, e vede come protagonista una serie di personaggi tolkieniani, nonostante la serie non sia canonica, tra questi però vi è Galadriel, quindi per questo è molto, molto interessante sotto questo aspetto, perché Galadriel senza alcun dubbio è uno di quei personaggi con una carica cinematografica tale da poter avere qualcosa solo dedicato a lei. Ecco, lei si prende una bella fetta di questa serie TV ed è uno dei personaggi più importanti.
Ma diciamo subito, quanto è basata davvero su ciò che ha scritto effettivamente o appunti che ha lasciato Tolkien, cioè è tanto inventata? Perché poi sicuramente ci sono i fanatici da una parte che dicono no, non c'entra nulla, si sono inventati tu, e allora, ci sono quelli che dicono boh, fate come vi pare.
Guarda, allora, io provengo da un altro fandom che è quello di Star Wars, e pensavo che il mio fandom fosse tossico, ok? Ho scoperto che quello del Signore degli Anelli è leggermente composto da, non lo so, amanti degli scarponi di pelle con il tacco ferrato, perché, signori miei, c'è stata una discussione in un gruppo sul perché gli elmi degli elfi non fossero fatti in una determinata maniera. Allora, io va bene che tutto va bene, però, signori, cioè, ma che due balle, nel senso, dai, era, dicendo, perché ha una determinata forma parte del puntale che arriva sul naso, quando l'abbiamo visti in tutte le salse, in tutte le trasposizioni. Io credo che forse il focus bisognerebbe spostarlo su altri argomenti, nel frattempo che Angela fa questo nascondino. Quindi trae ispirazione dai testi di Tolkien, c'è la base, le radici sono quelle, poi dopo c'è tanto.
Credo che sia tipo qualcosa che c'è nel Silmarillion, credo.
Sì, 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 si basa sul Silmarillion, però poi ovviamente si distacca, infatti viene considerato non canon, però la direzione c'è sempre quella di Jackson, non è il regista, ma comunque è nella produzione, pertanto diciamo che sotto la vari aspetti, soprattutto dell'estetica, dell'estetica mi piace molto. Cioè, c'è quella sottotrama stilistica che si vede, tangibile. Poi dopo per la fedeltà, no, si va a distaccare. So che invece House of the Dragon è molto più fedele perché è proprio Martin che è un po' Deus Ex Machina sul set, è stato, da quello che so.
Sì, perché Martin, pur di non scrivere gli ultimi libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, farebbe qualsiasi cosa, cioè questo è il motivo per cui l'hanno messo dentro alla produzione di House of the Dragon.
Perché no, io ho visto che è uscito di recente, mi sembra, questo Fire and Blood, giusto? Ok, questo sarebbe il prequel su cui è basato.
Allora, questa praticamente è la cronistoria della casata Targaryen dall'arrivo a Westeros fino a... non ho capito bene se questo è il primo di due volumi o comunque dovrebbe essere tutta la storia dei Targaryen fino alla caduta del... fino a dove inizia praticamente Game of Thrones. E è scritto proprio come una, appunto, un racconto storico scritto da un alto maestro della cittadella che riprende diverse fonti per raccontare insomma, la dinastia dei Targaryen, per cui per esempio per quanto riguarda la danza dei draghi, che è l'evento che poi viene raccontato in House of the Dragon, cioè la battaglia intestina all'interno dei Targaryen per il trono tra la figlia primogenita di Viserys e il figlio primogenito di Viserys, ma di seconda moglie, ci sono due fonti principali, che sono Septon Eustace, e un personaggio che in realtà è stato tolto dalla serie, che si chiama Mushroom, ed è un nano. Suppongo sia stato tolto per non dare di nuovo l'effetto Tyrion Lannister.
Sì, sì.
Solo per quello.
Guarda, sì, allora, ci sta... Ma a mio avviso non per una questione stilistica, per un'incapacità di scindere i personaggi da parte del pubblico. Dico io subito, faccio una premessina, perché se ci sta ed è importante, te lo devi lasciare. Ragazzi, i nani ci stanno nel mondo, cioè, a me dà più fastidio vedere quelle parrucche bianche brutte, però capito? Forse... Mamma mia, su quel... Pure la parrucca afro. Signori, la parrucca afro bianca è terribile. Si vede che è cotone, brutto, grezzo, una roba terribile. Dai, no, vabbè, ok.
Comunque la peggior parrucca ce l'ha Matt Smith. Io ancora non sono passata sopra questa cosa.
Decisamente. Però, vi faccio una premessa. Moderate tanto, perché io sono un po' anarchico su queste cose. Intervengo, fate... Ti dirò un sacco di boiate nel frattempo. Poi io, prima di intervenire, Andrea, ti devo dire una cosa con tutta l'onestà possibile e immaginabile. Ho scritto ad Angela: posso essere caustico e insultare casa Targaryen? Perché dovevo arrivare qua preparato, e mi ha detto sì, tranquillo, poi litigheremo. Però sì.
Fai come fossi a casa tua.
No. Guarda, io vi dico solo una cosa: se vi state relazionando con un ragazzo o con una ragazza e vi dice che segue il Trono di Spade, legge, guarda, eccetera, eccetera, se vi dice che casa Targaryen è la sua preferita, questa è una red flag con le gambe.
C'è una red flag.
Ma è una casa di matti, è una casa di pazzi, di fasci, di sociopatici.
Ma anche dei difetti.
È vero, lo ammetto.
Ma ci sono, scusate, ecco, domanda sempre da quello che non ne sa niente, ma in questa serie ci sono solo i Targaryen o ci sono anche le altre case che già si conoscono dalla serie?
Vengono anticipate le altre case. Io credo che andando avanti si andrà ad approfondire la migliore delle casate del mondo di Martin, giusto, Angela?
Di chi stai parlando, perdonami? Perché finora non hanno fatto una bella figura, sai?
No, ma noi ogni tanto, perché diamo da mangiare le persone ai granchi, solo per quello?
Perché... Guarda, è laggato tutto, cioè, proprio perché non ti voglio sentire.
Ah, esatto, ho percepito che ti ha laggato. No, noi diamo da mangiare ai granchi, tendenzialmente, le persone.
Scusa, mica è casata quella.
Beh, casa Greyjoy, comunque tutti noi uomini di ferro, delle isole di ferro.
Ah, è giusto, sai che non c'era arrivata al fatto che... No, pensavo tu parlassi dei Lannister, a dirla tutta.
Ma no, ma i Lannister schifo, Lannister schifo, maledetti bastardi.
Cioè, l'erede Lannister che fa la figura del giancoso, proprio. A un certo punto, vabbè, questi sono spoiler proprio piccolini, ma... si presenta davanti a Re Viserys e dice una cosa tipo perché le donne devono stare in cucina, non lo so, è un momento estremamente estremamente cringe, soprattutto perché c'è l'erede al trono lì accanto, per cui sì,
considerando che nei primi due episodi non abbiamo mai visto episodi del più tossico patriarcato da parte dei Targaryen, mai.
Ok, va bene, non è che sia proprio un ambiente piacevole quello di Westeros, nel senso che tutto sommato, andando ad affondare nel Grimdark, le donne se la passano malissimo.
Per questo nelle Isole di Ferro le donne vengono rispettate, capito? Ricordiamocelo sempre.
Questa però è un'argomentazione interessante, no.
Se lo posso dire alla romanesca, noi abbiamo la prima donna, Lella, che comanda, eh.
No, non facciamo questi discorsi che già settimana scorsa ci siamo andati vicini, con la prima donna.
Vabbè, adesso tiro di nuovo un po' le fila di questa cosa, perché stiamo andando. Dunque, per spiegare ad Andrea come si differenzia il libro dalla serie, dicevo appunto che nel libro ci sono diverse fonti. E Martin, attraverso la figura del Septon che scrive questo libro, fa un po' il paraculo, nel senso che non ti dice realmente come sono andate le cose, ti dà svariate opzioni e quindi ti dice: secondo questa fonte è successo questo, secondo quest'altra fonte è successa un'altra cosa. E per esempio questo succede per quanto riguarda la perdita della verginità di Rhaenys. Purtroppo io leggendo i riassuntoni del Doc Manhattan ho questo problema, per cui per me i nomi veri sono quelli dei riassuntoni, per cui lei è Janira e non Rhaenyra come in realtà è. Ma vabbè, tanto ci capiamo, no?
E okay, sì.
Nella
qua
serie...
i nomi del cast sotto, perché non ci sto dietro con i nomi anch'io, ti capisco.
Diciamo l'erede al trono, la figlia di Viserys. Sì. Questo ovviamente nella serie non può essere fatto, per cui secondo me è anche interessante vedere quale linea hanno deciso di seguire e come questo comunque nell'ambito della corte va a creare delle voci che poi possono essere in realtà quelle che vengono raccontate nel libro. Cioè, quando succedono determinati eventi, non tutti sanno la stessa cosa, ma ci sono voci di corridoio.
Si è già vista questa cosa? Cioè, che magari un episodio viene riferito in modi diversi nella serie?
Sì, nel senso che adesso nell'ultimo episodio, Leonardo, tanto non lo guarderai mai. Dai, andiamo così.
Perché non lo guarderò?
Perché
non lo guarderò?
Muore un personaggio. Vabbè, capirai. Che muore anche ovviamente nel libro, però nel libro vengono date tre differenti storie, cioè tre differenti, diciamo, persone che fanno morire questo personaggio.
Vabbè, e interessante.
Nella serie vedi chi è stato realmente, tra virgolette, cioè quale storia hanno deciso che fosse quella vera. E secondo me questo è molto interessante, perché ti dà modo... Vabbè, se hai letto il libro, comunque di avere un minimo colpo di scena lo stesso, e poi comunque di vedere come la corte lavora per riportare le notizie, le informazioni e come si lavora sotto. Ci sono vari personaggi che sono uomini merda, secondo me, tra cui quello che di cui sto parlando in questo momento, ma voi non lo sapete. Certo. Bene. È vero che i Targaryen non sono, cioè, proprio degli illuminati, tant'è vero che tutta la serie si basa sul fatto che non vogliono una donna al potere, che detto sta settimana fa malissimo, peraltro.
Cosa che ricordiamo i Greyjoy invece hanno fatto, perché noi siamo dei progressisti del mare, io ci tengo a ribadirlo, scusatemi.
Vabbè, affogate la gente anche voi, cioè, lo so però.
Capito, è goliardia.
E soprattutto una donna al potere non è sempre un passo avanti, ricordatevi.
No, decisamente. No. Ma infatti il Trono di Spade lo dice chiaramente, chiaro e tondo, in ogni sua veste.
Peraltro, sì. Però mi piace il fatto che in qualche modo abbiano cercato con questa serie di dare uno spazio diverso alle donne, che ci sono sempre state anche in Game of Thrones, ma sempre filtrate da uno sguardo appunto molto patriarcale, che esiste anche qua, però secondo me c'è del distacco tra ciò che succede e come viene messo in scena. Cioè l'incesto, così come era in Game of Thrones, per cui la storia d'amore, perché quello era tra Cersei e Jaime, era molto romanticizzata, molto più di quanto succede in realtà in Trash of Thrones, in House of the Dragon, con Daemon e Rhaenyra, dove comunque si vede che lui fa del grooming, lui è lì per il potere, non perché effettivamente è innamorato di sua nipote. Per cui secondo me c'è un pochino più di distacco rispetto a quello che era Game of Thrones e la romanticizzazione di certi elementi. Bene, basta, ho finito di perorare la mia causa. Io comunque preferisco House of the Dragon agli Anelli del Potere, perché gli Anelli del Potere ha una regia che mi fa stare male. Leonardo, io vorrei sapere da te cosa ne pensi della regia, perché
io... e qui allora, sfoggi le tue doti cioè, se fai un podcast di cinema, questa è una domanda proprio, cioè, ora devi dimostrare allora, le tue capacità.
Il problema, sì, probabilmente è la regia, ma io credo che il problema principale del Signore degli Anelli in questo momento sia l'incapacità di dare una profondità di scrittura ai personaggi. Pertanto, indipendentemente dalla qualità di regia, non ti riesce ad appassionare ancora la storia di uno in particolar modo. Forse perché è stato troppo diluito, ed è troppo ridondante in alcune tematiche che stanno già di visto, già di letto, anche perché le abbiamo lette in un modo o nell'altro dal buon vecchio caro Tolkien. I punti di forza, andiamoli subito a elencare, degli Anelli del Potere: la fotografia trasformante, il nano Durin, certo, il nano, sottolineiamolo perché piace ad Angela.
No, nel senso che mi spiace, ma io l'unica storyline che in questo momento sto, come dire, cioè, che mi fa andare avanti è appunto quella di Elrond e Durin, e in parte quella degli Hobbit, ma semplicemente perché Tolkien è gli Hobbit, per cui se tutto il resto tu l'hai visto in tutte le salse di elfi, ne hai abbasta fino a sopra le orecchie, di nani uguale, i grandi re, tutto il resto, gli Hobbit sono il punto di forza della narrazione tolkieniana, e quindi quello che perlomeno quello in cui si può sperimentare un po' di più. Cioè, mi piace molto
per questo, vorrei che venissero sterminati. Sì, hai ragione, ci sta. Perché sono insopportabili, sono degli esserini del cazzo. Allora, no, bisognava dirlo, qualcuno deve avere il coraggio di dire che anche gli Hobbit ci hanno rotto le palle. Diamo più spazio agli orchi. Io sono seriamente pro dare spazio agli orchi, perché...
E a Manuel Agnelli, che è ovviamente Sauron in questa serie.
Questa la so anch'io, queste l'ho viste anch'io.
Allora, a parte tutto, onestamente, io non so se lui è... Perché non so se Angela si è frizzata o meno.
No, è rimasta scioccata da questa...
Ah, ok, va bene.
Da queste cose, non... proprio...
Ok, non so se lui è realmente quello che hai detto, Angela, nel senso... la storyline legata all'elfo, a Sauron, agli orchi... La mi intriga un po' di più, sono sincero. Quei misteri, quei piccoli misteri che ci sono stati, che condiscono la storyline generale, mi entusiasmano maggiormente. E mi riferisco a chi cade dalle stelle, mi riferisco a questo signore oscuro che guida gli orchi. Mi affascina molto anche vedere effettivamente l'evoluzione del rapporto che ci sarà tra elfi e nani, perché in un modo o nell'altro non è mai stato esplorato con un contatto diretto tra questi popoli nelle trasposizioni visive, né nello... Vabbè, l'Hobbit ovviamente c'ha tutte le sue problematiche che tutti noi quanti conosciamo, però nel Signore degli Anelli, tralasciando il rapporto di forte fratellanza che si era andato a creare tra Legolas e aiutatemi...
Gimli, lo sapevo! Gimli, ho letto il Signore degli Anelli, lo so!
Grande,
lo so.
Grande!
E con questo, peraltro, con la traduzione... Con la traduzione di Aliata.
Certo.
Perché dove che ci sta scritto? Non ho visto.
No, non c'è scritto, ma edizione vecchia, non era
ok.
Nuova, insomma, quella di
fatica. No, non avevamo mai visto un contatto così intimo, così diretto, così forte tra questi due popoli, e questo mi piace onestamente, è una chiave di lettura differente che può essere approfondita in maniera un po' più peculiare. Sono fermamente convinto che gran parte del fandom andrà avanti soprattutto per seguire le dinamiche dell'avanzata dei discendenti di Morgoth, della creazione di questo esercito oscuro di Sauron, dell'avanzata degli orchi. E ripeto, io quando ho letto uno degli stunt che interpreta uno dei generali degli orchi dire che negli Anelli del Potere la razza degli orchi verrà approfondita secondo le loro usanze, ne sono rimasto piacevolmente colpito, perché sono contrario a identificare delle creature in qualsiasi ambientazione fantasy come ok, quelle esistono perché sono il male, fine, cioè non è che fa, io me li immagino, allora questi qua dalla mattina alla sera che fanno? Lodano l'oscurità e sperano di ammazzare qualcuno. No, avranno le loro usanze tribalistiche, i propri rituali, e sono molto interessanti. E uno si è visto, non so se te ci sei arrivata, te sei a che puntata?
3,5, 4,5.
Si vede alla fine del 4, diciamo, si vede un'usanza rituale per onorare un defunto, un orco defunto, ed è una cosa molto carina, una peculiarità che a mio avviso merita di essere sottolineata, perché ti dà quella profondità che invece manca nelle storyline di alcuni personaggi che tuttora sono ancora molto piatte. È da dire una cosa, super premessa, prima che qualcuno mi spari o mi tiri un anello. Il Signore degli Anelli è sempre stato molto diluito, perché è una narrazione macroscopica, cioè una gigantomachia di fogli, di libri, di inchiostro. Quindi ci sta che ci voglia del tempo per analizzare un personaggio. Certo è che al quinto episodio bisognerebbe già avere un po' più di condimento, un po' più di pepe, un po' più di spicy su alcune storie. E invece alcuni personaggi, non voglio fare spoiler, però ancora in questo momento non hanno catturato la mia attenzione di niente. Le sottotrame invece, che sono taciute, ma noi le conosciamo perché abbiamo visto, letto Il Signore degli Anelli, sono quelle che ci colpiscono ancora di più. Ed è sbagliato, perché quando vai a portare qualcosa in una trasposizione cinematografica non devi dar modo che lo spettatore vada avanti durante la proiezione solo perché sa già che alcune cose avverranno. Te gli devi dare delle briciole di pane senza dover spiegare mai niente, cosa che invece ogni tanto i fantasy fanno, questi spiegoni che sono un po' fine a se stessi, lasciare delle briciole di pane che lo spettatore poi deve seguire e riunire tutti quanti insieme, perché qua negli Anelli del Potere abbiamo 4 linee narrative, se non erro. L'elfo,
il nano... Galadriel, esatto. L'elfo e Nori.
Esatto, quindi sono 4-5 linee narrative, magari... C'è una sottotrama di un altro personaggio, tipo il capitano, qualcosina lo dirà, qualcosa di interessante potrebbe dirlo, però c'è ancora poco mordente. Nella prossima puntata, che uscirà questo venerdì, vabbè, che uscirà, se devo dare una linea temporale a chi sta ascoltando, venerdì 30 ci sarà un combattimento, finalmente vedremo anche questi combattimenti.
Alla perché... sesta puntata qualcuno sguaia la spada.
Finalmente. Io sono molto, molto attento agli stunt, a me piace tanto analizzare gli stunt, simil scherma storica, mi piace vedere se i combattimenti possono essere veritieri o meno, e sotto quell'aspetto spero che mi diano qualcosa di ficcante, di frizzantino, perché il Signore degli Anelli ha dei combattimenti meravigliosi, cosa che invece nello Hobbit purtroppo non sono riuscito mai a vedere, nonostante io fossi una bimba di... del dottor Pace, che io ero innamorato del come si chiama lui, l'elfo, oddio, il re degli elfi, dell'Olfi, dello Hobbit. Aspetta, adesso coprite il mio nero, coprite il mio nero, quindi andate a parlare
peraltro,
voi.
Peraltro di Lee Pace abbiamo parlato anche l'anno scorso, perché c'è anche in Foundation. Esatto, dove fa grande. L'unica storyline che forse poteva convincermi a continuare a guardarlo, in realtà dopo quell'episodio io l'ho mollato del tutto. Vabbè, ma tanto che vi aspettavate.
Tranduil. Sì. Re Tranduil è veramente figo, se lui è palesemente un se giocassimo a Magic sarebbe un Golgari. E è una cosa molto molto ficcantina, poi solo quello. Ricordiamo che non è Peace ma è Pace, io lo voglio chiamare Pace perché lui è direttamente imparentato con Roy Paci, in realtà l'estate va a suonare con la band di Roy Paci. Però adesso, Angela, io oggi ho mandato un WhatsApp ad alcuni miei compagni di corso del Master, che sono tutti... Noi facciamo master editoria e giornalismo, chi vuole fare giornalismo siamo in tre, il resto sono tutti editoria, quindi sono tutti infognatissimi.
Poveri,
con il mondo
per loro.
Sì, infatti, vabbè, porelli, lo capiranno. E vogliono tutti quanti leggono, tutti quanti stanno guardando queste serie. La critica più grande che è stata fatta nei confronti degli Anelli del Potere è stata, oltre alla lentezza, però... Per me è molto soggettiva la lentezza.
No, più che altro io... non puoi criticare un'opera tratta da Tolkien dicendo è lenta.
Esatto. Cioè, lo penso anche io.
Avessi avuto anche... un ritmo da film d'azione non sarebbe stato rispettoso comunque dell'opera.
No. E io ad esempio poi, per me è soggettivo, a me Villeneuve con Blade Runner 2049 e Dune, che sono lentissimi, mi sono piaciuti da morire, quindi so che Andrea è un cultore, quindi avrò il suo appoggio, però molti hanno detto che non si respira l'anima di Tolkien.
C'è una scena in cui c'è un elfo disperato perché sta... abbattendo un albero, cioè
ma questo è davvero tolkieniano o è una cosa un po' diciamo esagerata rispetto a quell'idea proprio dell'elfo come
questo è Tolkien che passa le pagine a descriverti le foglie di un albero,
ok, cioè, però Tolkien, però gli elfi di Tolkien erano davvero così hippie che si emozionavano per ogni singola foglia di un albero, o questa è appunto una cosa che è stata costruita in seguito, cioè il fatto che appunto gli elfi fossero avessero questo rapporto così stretto con la natura, poi nell'evoluzione, in tutto il post Tolkien, in tutto il derivatismo da Tolkien, poi sono diventati anche queste figure un po' mi viene in mente come i vampiri di Twilight, insomma, cioè questa derivazione che però non è davvero rispettosa di quella che era l'idea iniziale. È assolutamente una domanda, non ho idea della risposta, non sto facendo una critica, lo sto chiedendo proprio perché non lo so e forse nessuno lo sa.
Cioè, secondo me il fatto è proprio che se tu leggi Il Signore degli Anelli come hai letto, ogni pagina, ogni personaggio, che sia un elfo, che sia un nano, che sia un hobbit, vive questo rapporto molto intenso con la natura. Qua ci sarebbe tutta una parentesi su Tom Bombadil che comunque non
che mai, penso di aver saltato proprio completamente nella mia lettura.
è una parte importante quella di Tom Bombadil. Cioè, importante nel senso proprio...
Sì.
No, però ogni personaggio, secondo me, appunto, ha questo rapporto con la natura molto, molto intimo a modo suo. Sì. Poi ovvio che il modo degli elfi non è il modo dell'Hobbit, però è, ecco, secondo me qua non è proprio un discorso di rapporto dell'elfo con la natura, ma proprio un discorso di mondo tolkieniano che comunque contrappone quello che è la natura, anche in maniera abbastanza schematica, ma per l'epoca ci stava, a quello che poi è la critica all'industria, al sovrasfruttamento che poi è dato da... sì, non mi viene.
Dal capitalismo.
No, aspetta. No. Sì, ci sta. È tutto un po' metafora di quello, o perlomeno viene visto anche in quest'ottica. Poi, come ben sappiamo, l'opera tolkieniana, soprattutto Il Signore degli Anelli, viene fagocitato da qualsiasi ismo che se lo porta a casa sua. Per cui, ecco, c'è anche questa visione qua, tanto quanto c'è la visione del re che ritorna come sovranismo. Che fatica
stasera. Su questo
No, mi sono frizzato alla camera.
Nel frattempo io mi stavo cercando proprio Tom Bombadil e mi ricordavo distintamente questa parte: Tom Bombadillo nell'acqua, bosco e colle, tra il salice e il giunchiglio, con fuoco, sole e luna, ascolta il mio richiamo, vieni Tom Bombadil, del tuo aiuto bisognava. Qui anche bisogna vedere quanto è la vittoria alleata che ci ha messo nel
ma suo. Guarda, però non ce l'ho qua, ce l'ho in salotto, ma comunque anche in inglese è un fantastico trip
Tom, la vittoria delle droghe leggere,
Tom, ding dong Tom, peraltro vabbè. Secondo me sottovalutato come personaggio, perché Tom Bombadil, che si dice proprio nato prima del re, cioè prima di tutto lui c'era già, è a metà strada tra la divinità e il padre natura, se ne sbatte di tutto.
Però cioè, infatti lui, stavo lui, per dire, però non se ne fotte proprio di nulla lui.
Non fa nulla, cioè lui sta lì, c'ha Goldberry, figlia del fiume, c'ha i suoi campi, gli alberi, magna, beve, non gliene frega niente. Cioè è proprio come stile di vita, secondo me, Tom Bombadil.
Beh, certo, senso. Poi gli piacciono i Targaryen. Vabbè, no. Beh, Angela, io ogni volta che potrò attaccare i Targaryen lo farò. Comunque, no, quello che dicevi te dell'elfo che è disperato nel tagliare un albero, forzato a dover tagliare un albero, si vede tanto anche con i nani, quando il loro rapporto con la pietra è meraviglioso. Il rapporto degli Hobbit, che qua vengono chiamati...
Harfoot. In inglese è
sì,
Harfoot.
Esatto. Pelopiedi in italiano, se non erro, io poi me li ascolto anche in italiano per vedere il doppiaggio come è fatto. Mi piace tanto perché si vede lì il rispetto per Tolkien. Ripeto, per me il problema è un altro, semplicemente una scrittura che non è eccezionale su alcuni personaggi. E te l'hai detto prima, la regia non ha sperimentato niente, è proprio basilare, è proprio lineare, sembra un prodotto di un esordiente. Signori, parliamo di uno dei prodotti seriali più costosi della storia.
Infatti, qualcosa... mi ricordavo questa cosa, che è tipo la serie che è costata di più finora. Sì.
Ma non solo, ma guarda, fosse solo, come dire, basilare come regia, ti direi, vabbè, non è... niente di che. Ci sono dei momenti raccapriccianti in cui l'uso del rallenti e l'uso degli stileni...
Quando vanno a cavallo?
Dai. C'è il cavallo a rallenti.
Tipo la fatta Giro.
Bravo.
Dei momenti, una delle prime volte che si vedono gli orchi, c'è proprio tutta questa sequenza che sembra presa da un B-movie horror con tanto di inquadratura. Dello... Cioè... Terribile. Io non posso accettare una cosa del genere da una delle produzioni.
Basti pensare, non vogliamo fare spoiler di chissà quale tipo, però c'è un personaggio che per seguire tutta la sequenza è nascosto da una parte in un ripostiglio, in un armadio, e vede, e la visuale è tutta dalla fessura.
Ma ragazzi,
no. Già visto, rivisto, ma ti stai relazionando con una bestia che ti respira, sa esattamente dove sei perché sente l'odore di carne umana, non mi devi creare quell'angoscia orrorifica, te devi creare tutt'altra tipologia di relazione tra i due personaggi, pertanto dovrebbe essere un po' più immediato, un po' più razionale, invece viene lasciato tutto all'immaginario dello spettatore, cosa che non si dovrebbe fare in questa sequenza, in questa narrazione, e questo va a perdere tanto. Per questo io sottolineo, nella speranza che la scena di combattimento, la sequenza di combattimento del sesto episodio possa darci di più, perché là durante i combattimenti potresti usare di più, però ti hai nominato gli slow-mo, io credo che ne vedremo qualcuno, magari nel momento in cui sta per infilzare un orco e te rallenti e te pensi
dovete capire che io sto guardando questa serie con una persona che ama Tolkien, per cui Tolkien è stata la sua infanzia, che si è letto Il Signore degli Anelli così tante volte da sapere dei passaggi a memoria, per cui tutti questi commenti devo tenermeli per me nel momento in cui guardiamo la serie, cioè non posso esprimermi, faccio veramente fatica. Un altro
comunque
punto
non è brutta, cioè aspetta.
No, non è brutta, però non ci mettiamo uno appena uscito dal Danza a fare la regia di una delle serie più costose della storia delle serie TV. Un'altra cosa che sinceramente un po' mi sdubbia, adesso ve le dico tutte perché non c'è nessuno che possa fermarmi, è la colonna sonora, che ci prova troppo.
Vabbè, è un copia e incolla, non sì, è che ha fatto il compitino. Sì.
Guarda che te faccio vedere che ho fatto la colonna sonora della roba fantasy, ci sono le trombe e papparapapapà. Cioè, se io mentre guardo un film o una serie, una parte del mio cervello si ferma a pensare a quello che sto ascoltando, alla musica che sto ascoltando, vuol dire che non è ben coesa con il prodotto.
Sì, dovrebbe accompagnare, ma non sovrastare, imporsi in generale, insomma.
Invece qua sembra proprio che tu abbia uno che ti spara la trombetta nell'orecchio per farti capire che sei in quella storyline e non...
Sì, dovrebbe...
aspetto tecnico com'è?
Fotografia?
Primissimo livello il compartimento,
cioè, siamo a livelli di Game of Thrones o
superiore?
Siamo sopra?
Superiore, sì. Superiore. Ah, okay.
Intanto perché non hanno problemi delle parrucche infeltrite, quindi già siamo un passo
Per costumi, parrucche, trucco prostetico sugli orchi è di una bellezza fuori ogni senso logico, la fotografia, scenografia, siamo a livelli che io veramente scala 1 a 10 e 10, non si può dare un voto inferiore, ma in particolar modo finora abbiamo avuto poco modo di poter vedere creature fantastiche, però eccezion fatta degli orchi che possano utilizzare chissà quanto. Un mannaro.
Pensavo anche il mostrone in acqua, che però vabbè,
ma il mostrone si intravede, là utilizzano CGI, e comunque avranno pagato dei tizi miliardi utilizzando dei software più innovativi della storia dell'umanità, pertanto là la qualità è indubbia. Però no, sotto quell'aspetto, se viene visto pane pane al vino su un televisore 4K Ultra HD con l'impianto Dolby Atmos, è un'esperienza pazzesca, è incredibile. Qualitativamente vieni proprio travolto da questi colori, da queste immagini, è veramente bellissimo. I problemi sono altri, che confido possano essere piano piano limati, perché so che la prima stagione sono 8 episodi e già in cantiere ovviamente la seconda, e dovrebbero di sicuro arrivare fino almeno a una quarta. Credo che piano piano verrà...
Certo che però se ci vuole 6 episodi per arrivare al primo combattimento e una stagione intera per arrivare a magari a compiere un primo passaggio significativo nelle storyline...
Non abbiamo ancora avuto, io non so, io devo pensare, quando vedo un qualcosa ci deve essere una risoluzione di un nodo, di un interrogativo. Io in questo momento, tolto, oddio, quando vedrò Sauron, che lo so, cioè lo devo vedere, Sauron, cacchio, l'unica è capire che cosa fa quel tizio che è sceso col meteorite.
Ma tu hai una speculazione su chi possa essere il tizio della meteorite? Perché
sì, sì. Io? Allora, cioè, non ti per me è un mago blu, una cosa del genere. Cioè, non... per me non è Gandalf. È Gandalf,
dici? Tempi, non lo so, a livello di tempi non tornerebbe.
Però... no, ma certo che non tornerebbe.
Lo so, però con qualche scamotage ho il timore che possano provare a buttarcelo dentro.
Oddio.
In realtà non si sa molto bene che età abbia Gandalf.
Allora, per rapporto... esatto. Esatto. Però per il rapporto che ha con gli Hobbit, i poteri astrali, comunque il rapporto con la natura, anche un po' l'estetica così raffazzonata, potrebbe essere. Io nel mio immaginario, in questo momento, per come avevo concepito io tutto quanto, Galadriel già sapeva dell'esistenza di Gandalf e viceversa. Cioè, per me dovrebbe essere più vecchio, paradossalmente, Gandalf. Sì, un po' più vecchio, sì, dovrebbe... Però ci può stare, cioè io... Cioè, il fatto che... Scusate, Gandalf adesso, blasfemia totale, non sapeva già dell'esistenza di Sauron? Non aveva già visto i primi passi di Sauron?
Non so se viene detto. Cioè, rileggitelo
tutto.
Cioè, diciamo che dai per scontato che Gandalf sappia tutto, perché Gandalf sa tutto. Poi
quello sì.
In che forse... modo, cioè, se per esperienza diretta o se per...
Se no, scusate, comunque non esiste solamente Gandalf della sua specie, comunque, nel senso...
No, ci sono altri stregoni precedenti a Gandalf, però non lo so, io quando l'ho visto subito come aspetto, per il fatto che ha questo appunto legame con gli Hobbit, ho detto va che ci hanno buttato dentro Gandalf, che mi sembra veramente una roba... Cioè, mi farebbe
diciamo
piacere
che per quello che sarebbe l'impatto con il pubblico generale, mettergli poi il plot twist di dire oh guarda c'è lui, cioè è una cosa tipica che fanno ora un po' tutte le serie, soprattutto i prequel, sì. Penso sì, a qualunque prodotto collegato a Star Wars, che in ogni, cioè, pur evitando di guardarli tutti, poi lo so, lo vedo, in ogni episodio ti dicono ogni cosa, ti devono mettere il collegamento a quell'altra, perché te devi dire oh guarda chi c'è, lo riconosco.
Sì, però che tu lo faccia così evidente che io appena vedo il personaggio ti dico quello è Gandalf,
quello è il problema. Cioè, se dovesse terminare la prima stagione con lui che fuma l'erba pipa, ok, è palese.
lo diamo per palese,
esatto.
Comunque io arrivati a questo punto, anche perché fra un po' siamo in chiusura, vorrei spezzare una lancia a favore di House of the Dragon.
Sì, perché... torniamo su House.
No, ma semplicemente perché essendo uscite più o meno in contemporanea le due serie, un paio di settimane prima House of the Dragon, vedo molto spesso questa proprio mettere a confronto le due serie, cioè il paragone.
Follia
della serie,
per me,
se ti piace questo non può piacerti quest'altro. House of the Dragon è una soap opera, cioè non può essere vista in nessun altro modo, laddove comunque Le Anali del Potere ha una sua epica, si richiama all'high fantasy. House of the Dragon è una soap opera coi draghi e come tale secondo me riesci a godertela. Se ti aspetti qualcosa di più, se ti aspetti anche solo gli intrighi politici di Game of Thrones, ovviamente la molli dopo due episodi, perché non c'è niente di tutto questo. Anche perché in quanto prequel è una storia che bene o male già sai.
Sì.
Perché
sì,
magari l'hai letta
su
Wikipedia, perché magari già... Cioè, è molto prevedibile come...
Allora, sai che effettivamente, ora che ci penso, alla base della visione di queste serie ci devono essere determinate premesse. E le premesse devono essere sempre cosa aspettarsi dal prodotto che sto per visionare. Ed effettivamente in Gli Anelli del Potere mi aspetto sempre una profondità, una struttura narrativa, una complessità tale che in un modo o nell'altro non venga per forza di cose riproposta ultra fedelmente, ma rispettata. Ecco, in House of the Dragon io lo dico nella maniera più grezza possibile: voglio il sangue, voglio l'incesto, voglio vedere il personaggio X al quale mi affeziono, che dopo 3 episodi viene sventrato da un elefante per caso. Cioè, sono queste le cose che effettivamente, ma perdonatemi, ma è vero, e caratterizzano quello che è sempre stato il Trono di Spade.
Guarda, rido perché oggi mi sono letta proprio la parte che corrisponde ai primi 6 episodi di House of the Dragon per vedere le differenze. E c'è un punto in cui descrive i pretendenti al trono prima dell'inizio di House of the Dragon, quando c'è la questione della regina che non fu, che è stata, quello che non sei, quello che non sai. E,
sì, Balto, sa solo quello che non è, non è regina, non è la regina.
E qua a un certo punto dice che arrivano anche altri 3 pretendenti minori dalle città libere dove era stata esiliata una Targaryen minore a sua volta, e si portano dietro per cercare di convincere il re del loro essere gli eredi perfetti, degli elefanti da tipo da Braavos, da Phentos, per cui
potrebbe essere
andato tanto lontano.
Allora, se ho anticipato una morte perché uno viene schiacciato da un elefante che si siede veramente alla, me la immagino, non lo so, diretta dai fratelli Vanzina, l'elefante che ti si schiaccia perché si siede, perché
Natale
non lo so.
A Westeros comunque secondo me sarebbe successo.
Beh, ci sarebbero di sicuro meno scene di sesso comunque.
Però devo dire che in House of the Dragon, a parte gli exploit di Daemon,
le orge, esatto, sì,
però no, anche no. Lì credo si siano dati una ridimensionata, cioè almeno cercano di far finta che siano funzionali alla trama.
Vabbè, sono per la famiglia tradizionale, mi dici?
Sì, certo, il fratello e la sorella,
esatto, sì, sì,
ma
sì,
forse
sì.
Perché comunque quando è venuto fuori Game of Thrones, quella era un po' la novità di fare qualcosa, sì, di così esplicito. Forse ormai questa cosa, cioè,
c'è il drago.
Quanti anni sono passati? Sono passati 15 anni, 15 no.
Però no, 15 no, sono passati, oddio, dall'inizio del Trono di Spade.
Dall'inizio 10, sì.
Una decina, almeno 10, sì. Almeno 10,
quindi
sì.
Ormai tanti poi hanno riproposto qualcosa di simile, quindi forse ormai insistere tanto su quella cosa non avrebbe neanche...
A proposito,
nel 2011 è uscita la prima puntata.
Quindi 11 anni.
Quindi sono passati
11 anni.
A proposito
di riproporre cose simili, secondo me uno dei danni più grandi che ha fatto Game of Thrones è dare il via alle opening tutte uguali, ai titoli
grazie,
di testa.
Grazie, grazie. Per carità, belli, belli, belli esteticamente, però dopo che vedo la 15ª serie TV che mi fanno questo modellino, questo diorama della città che si anima pezzo dopo pezzo, e con ogni tanto qualche liquido, perché qua mo c'è il sangue, prima c'era l'acqua, poi
però,
un'altra c'è il fuoco, c'è
però
il fuoco.
A discolpa del Game of Thrones franchising, sia in, sì, GOT che in House of the Dragon perlomeno ha un senso,
sì,
cioè in Game of Thrones ti faceva vedere, soprattutto nelle stagioni un po' più in là, ti faceva vedere le zone che si sarebbero trattate nell'episodio, e in House of the Dragon è in realtà più un easter egg che altro, però è la storia della dinastia fino a quel momento.
Sì.
Cioè, gli Stream of Blood, il sangue, sì, collega letteralmente gli eredi al trono. Poi certo,
quanto è brava Angela che dice gli Stream of Blood?
Non mi veniva in italiano perché
c'è veramente... Ma è incredibile, è veramente bravissima, per questo che è una delle colonne portanti di Stay Nerd, perché dice Stream of Blood.
Perché siamo anche poliglotti, capito?
Cavolo, di sti tempi.
Comunque io nel frattempo stavo facendo ricerca sul materiale di partenza, quindi vi dico che nel 2850 della... Scusate, della terza era...
Beh, certo.
Gandalf torna a Dol Guldur e scopre che effettivamente il padrone del luogo è Sauron, nel quale sta raccogliendo tutti gli anelli e cerca accanitamente notizie a proposito dell'unico anello e dell'erede di Isildur. E questa mi sembra però, la prima menzione di Gandalf nella cronistoria.
Però gli Anelli del Potere è ambientato nella seconda era.
Sì, è molto prima, credo.
Cui, chissà sì, che sì, ha sì, fatto sì, fino a quel momento.
Gandalf fabbricava i fuochi d'artificio, tirava a campare. Il mercato poi è andato in crisi e si è dato alla guerra. Comunque abbiamo fatto tutto questo discorsone, sono 55 minuti, quindi tra poco andrei a chiudere per il bene degli ascoltatori che mi stanno odiando mentre a voi vi amano, giustamente. È che gli Anelli del Potere sostanzialmente ha quelle qui deficit che spero vengano limati e aggiustati, perché comunque del potenziale c'è, è indubbio, e a me la troppa fedeltà crea anche un po' di rischi, perché se io volevo vedere l'opera cartacea prendere vita, a sto punto mi basta semplicemente leggerla, viaggiare un po' di fantasia. Io voglio vedere sempre un po' di tocco di tutti quegli specialisti, di quegli artisti che lavorano ad un'opera, perché se no diventano dei semplici mestieranti. Io sono sempre un cultore di quegli aspetti narrativi che vengono aggiunti da un regista, da uno sceneggiatore, dall'attore stesso. Come in Dune ci sta la sequenza che avevo chiesto ad Andrea quando ero venuto qui a Roma, ma nei libri ci sta la fase in cui Arrakis si preparano alla guerra e fanno quella situazione tribale in cui si bagnano, vengono benedetti con il sangue degli schiavi.
Quello non è su Arrakis, è su Salusa Secundus, che è il pianeta in cui sono addestrati i Sardaukar, però...
Esatto, c'era, te mi avevi detto no, è stata un'aggiunta, però è meravigliosa.
Ti espande tantissimo proprio la tua visione di quell'universo.
Esatto, quindi quando si parla dell'estrema fedeltà, sì, ma no, dico sì, ma no. Preferisco il rispetto con l'aggiunta di qualcosa. Ecco, in House of Dragon, The Dragon, si può giocare di più, è una serie che a mio avviso necessita di meno impegno, perché ti devi aspettare giustamente di meno. Non me ne voglia Martin, ma tra Martin e Tolkien io non farò mai un paragone, perché sarebbe improprio, sarebbe come paragonare un giocatore di oggi a, che ne so, a Maradona, è sempre perde quello di oggi, poraccio. Il fatto è che in House of the Dragon le aspettative anche del fandom, a mio avviso, erano molto più basse.
C'è anche da dire che il fandom di Game of Thrones è stato così deluso dall'ultima stagione di GOT che sì, forse ha un po' ridimensionato le aspettative. C'è da dire che siamo così incazzati con Martin che sta scrivendo la rava e la fava pur di non finire la
primo in classifica, la rava e la fava.
Guarda, secondo me ci aspettiamo un
the
po'
rave and the bean.
CBS domani, compratelo, mi raccomando, codice sconto in bio.
Troppo toscana, vedi, da Stream of Blood alla rava e la fava è un attimo. E quindi sì, secondo me ci sono meno aspettative. C'è anche da dire che comunque il fandom di Tolkien è tra i più ostici e tra i più reazionari di tutto il mondo nerd. Cioè, non c'è proprio flessibilità nel capire che comunque un'opera vive di interpretazioni. O meglio, ci sono delle interpretazioni del Signore degli Anelli che però vengono fatte proprio così a pro personale, per motivazioni, però quando porti un'opera sullo schermo, quello che vedi è una delle possibilità di quell'opera. E il fatto che, per esempio, ci siano personaggi neri, cioè non può essere una scusa per dire che non è stata rispettata l'anima tolkieniana. Parliamo piuttosto del fatto che le nane non hanno la barba, se proprio vogliamo parlare di rispetto dell'opera.
Brava. Tralasciando il fatto che io mi immagino queste popolazioni in un modo o nell'altro la più svariata commissione di geni e DNA, quindi io mi dovrei aspettare, se è per questo, io vorrei vedere anche molti più asiatici, cioè gli attori asiatici, perché scusate, cioè, vediamo di tutto, per me deve essere proprio ogni aspetto degli esseri umani si può tranquillamente vedere nell'estetica di determinate razze fantasy. Poi dopo io non lo so se gli elfi debbano essere solo di pelle candida, simil, non lo so, che vengono partoriti dalla crosta della luna, però ditemelo voi, questo non lo so. Ma io credo che sia una critica un po' futile quando se nella costruzione, nel character design, l'etnia non è fondamentale, signori miei, che serve? No. Beh, quindi queste sono le chiacchiere,
stiamo parlando di persone che ti dicono che una sirena con la pelle nera non è possibile perché la melanina non penetra nel fondale marino, però la sirena è possibile, cioè, la sirena sì, però la sirena nera, ragazzi, no, cioè, non è.
No, poi io mi immagino, ma tutte quelle porette delle sirene caraibiche, allora, perché peraltro devono esistere solamente nel circolo polare artico queste sirene, non ho capito, solo nel Mar Baltico.
Parliamo, volendo possiamo fare tutto un episodio sul fatto che i pesci che si vedono nel cartone animato della Disney, della Sirenetta, sono pesci caraibici e non dei mari della Danimarca, per cui vabbè, capito? Però qua esuliamo
questa appropriazione culturale della Danimarca. Comunque
potrei fare un episodio te nel podcast dedicato proprio alla flora del mare.
Se vuoi parlare di bene, ci sono.
No. Io solo una piccola domanda che esula da questo podcast. Se voi conoscete un fandom della cultura nerd che non è tossico.
Non tossico. No, perché secondo me per definizione, cioè quando si va a creare qualcosa che puoi definire fandom,
il fandom di Adventure Time.
Grande! È vero, ce l'ho
anche
io.
Hai mai sentito stronzate venire dai fan di Adventure Time?
Beh sì, perché tutto ciò che dice il fandom è stronzata, perché tutto è stronzato, tutto è folle, quindi
sì,
è giusto.
Però sta esatto. Nell'ambito del...
Io dico le bizzarre avventure di JoJo. Cioè siamo le persone meno coscienziose, sagge, e con una morale. Cioè per noi può morire chiunque, chiunque può avere qualsiasi orientamento sessuale, religioso. Cioè noi siamo incesti, non frega niente, frega niente. Tutto è surreale, non ce ne frega niente. E questo è molto bello. Amatevi, amore libero per i fan delle bizzarre avventure di JoJo. Però Andrea ha detto che il fandom
Personalmente i fandom con cui ho avuto esperienza io, anche soltanto magari seguendo, che ne so, i vari forum, Reddit, eccetera, non mi è mai capitato un fandom che non avesse almeno un elemento di tossicità. Quindi personalmente no, però magari appunto non conosco vari altri prodotti o appunto nicchie che forse possono avere qualcosa di virtuoso, però personalmente...
Vabbè, ma perché te vieni dal fantascientifico e quello
lasciamo fare.
Stiamo sempre qua a discutere di Asimov, per cui figurati se possiamo non essere tossici. Va bene, ragazzi, Leonardo,
mi
grazie.
Mi dica, donna col carciofo, non volevate sapere che leggo? Te mi hai detto, Leo, preparati.
Grazie. Adesso vabbè, allora presentati da solo, fai tutto da solo.
No, scusami,
Leonardo, hai qualcosa da dire? Dillo.
Niente, non aggiungo nulla a vostro onore.
No, volevo sapere, nella tradizione di Reading Wildlife, se stavi leggendo qualcosa e se volevi parlarcene.
Ma certo che sto leggendo qualcosa, mia cara.
Oh,
sto
leggendo... non mi ero preparato per questa domanda.
No, vabbè, allora sto preparando la tesi di master. Master, ripeto, editoria e giornalismo. Io l'ho improntata sul giornalismo calcistico, la variazione della narrazione del calcio nel giornalismo italiano, che prima era semplicemente narrazione da cronaca dei giornali, dei quotidiani sportivi, fino a un elemento culturale per raccontare la vita di tutti quanti i giorni. Non a caso una delle riviste che prenderò ad esempio, Rivista 11, oggi porta la storia dei calciatori della nazionale dell'Iran che si sono apertamente schierati contro il governo iraniano a favore delle proteste delle ragazze in piazza scese durante questi giorni, e che a loro volta quindi rischieranno di poter andare al mondiale in Qatar perché il governo vorrebbe bloccarli, perché temono di qualche manifestazione pro manifestanti. Quindi il calcio non è solamente, come alcuni dicono, qualche scemo che corre dietro il pallone, ma può essere un fenomeno culturale molto importante. Pertanto io in questo momento sto leggendo di Pippo Russo, che è un giornalista italiano pallonate, tic, eccessi e strafalcioni del giornalismo sportivo italiano, che parla di tutte quelle tematiche prettamente goliardiche e filino, l'ho appena detto, quindi dovevo evitare di ripetere il mio errore, di tutte quelle tematiche che vanno a caratterizzare anche il campanilismo giornalistico italiano, e i ribelli degli stadi, che va ad analizzare il fenomeno ultras, che è un fenomeno culturale meraviglioso, che non si limita a qualche sciocco che fa cori ululati ai giocatori di colore. No, è qualcosa di ben più interessante, affascinante, e vi invito anche ad ascoltarlo e a leggerlo, anzi, perché i ribelli degli stadi sono veramente tanta roba. Il fenomeno ultras è ben oltre quello che vi viene proposto nelle TV generaliste.
Bene. Quindi, cioè, abbiamo anche avuto, dopo il Asimov, il cinema, no? Abbiamo anche parlato di calcio.
Sì,
credo sia la prima volta.
Cioè, prima o ultima volta?
No, però nel senso, noi siamo assolutamente aperti a qualunque fandom.
Grazie, grazie. È bello, certo.
Comunque c'è Andrea che ogni tanto tira fuori dei saggi di matematica, per cui...
Allora,
anche quello è un fandom parecchio tossico, quindi non ve lo consiglio assolutamente.
No, vabbè, guarda, io ho fatto lo scientifico. Cioè, sono una zappa, quindi vai sereno.
Va bene, vado io. Che per alleggerire il tono...
Io non ho da dire niente tanto, perché io come avevo... No, su cosa sto leggendo, come avevo preannunciato la settimana scorsa, sto ancora leggendo il libro che ho iniziato la settimana scorsa, quindi non ho niente da dire rispetto a questo.
Va bene, allora ne dico due io. Questo che sto leggendo, Madri, Mostri, Macchine, di Rosy Braidotti, che è un saggio di teoria femminista applicata alla fantascienza, giusto per restare sul leggero, molto molto accademico. Rosy Braidotti è appunto un'accademica, per cui è un po' ostico, si fa un po' fatica ad entrarci dentro, è anche un po' datato, per quanto questa edizione di Castelvecchi sia stata poi aggiornata, c'è una nuova prefazione, però insomma ci sono delle reference a degli studi comunque degli anni 70-80. La cosa triste è che sono comunque molto attuali per tematiche come l'aborto, la figura della madre, che ovviamente elabora a partire da opere come Alien. Quindi sì, è molto
figo.
Interessante.
C'è, poi sei pro Targaryen, però vabbè, niente. No, puoi andare avanti, cioè, tranquilla.
Sì, ho capito. Cioè, ma te ne rendi conto che tu stai a scusare i Killjoy solo perché sono emuli di Lovecraft?
No. Ma scusa, ma io sono cresciuto a Padelotrat, amo i pirati. Ma che cosa? Ma vuoi mettere quando mangi i moscardini? Te puoi mangiarlo, un drago? No,
stavo per dire quello, cioè nel senso, vuoi mettere anche cioè, lo spaghettino allo scoglio che si fanno i Greyjoy rispetto...
Siamo in vantaggio, capito?
Però i draghi ti fanno gli arrosticini di pecora lì sul momento, che tu proprio non hai bisogno di fare niente, cioè Dracarys, bam!
Scusa, ma te vieni da una città marittima per eccellenza, scusa, dovresti empatizzare con me, no?
Scusa. Hai ragione, ma ormai mi sono venduta all'entroterra.
Al Ducato di Parma, esatto.
Cioè, in realtà la mia invidia è perché i moscardini non sono più a portata di mano, per cui... Va bene, il secondo libro che ho appena finito di leggere si chiama Matrix, di Lauren Groff, edito da Bompiani, ed è una ucronia, mettiamola così, molto, molto particolare, che prende una figura storicamente esistita, quella di Marie de France, la prima poeta francese di cui si hanno effettivamente le opere, sono rimaste dal 1002-1003 a oggi, e si immagina tutta la sua vita, una vita che la porta a costruire un'utopia nell'abbazia in cui diventa badessa. Sì. Io e i termini proprio religiosi siamo due mondi a parte.
Se non si parla in inglese qua,
peraltro, giusto per friggermi il cervello, l'ho letto mezzo in inglese e mezzo in italiano, non ci facciamo.
Ma certo, ma ti pare. La base.
Perché ero molto curiosa della traduzione di Tommaso Pincio, per cui ho fatto anche un po' di lettura comparata. È un libro che, ok, se vi aspettate un'ucronia nel, nell'accezione fantascientifica del termine, forse potreste rimanere delusi, perché è solo uno spunto, è un modo per narrare, è un modo per arrivare a qualcos'altro, è anche un modo per riflettere su quei percorsi che forse intrapresi secoli fa avrebbero portato da qualche altra parte, ma che invece si sono rivelati una strada senza sfondo. Comunque molto bello, molto interessante, l'ha letto anche Andrea e ve ne parlerà a breve in un articolo che uscirà su Stenerd, così giusto per fare pure la preview di quello che troverete nei prossimi... La marchetta, esatto. E
la marchetta noi l'abbiamo fatta invece al canale Telegram, che come sapete benissimo esiste.
Esiste.
E quindi se seguite poi i link trovate il canale dove facciamo anticipazioni delle puntate, le news, il gossip praticamente. Okay, quindi insomma, se volete ci trovate anche lì per un contatto più diretto. E aspetta, io direi anche che questa puntata andrà in onda i primi di ottobre, poi noi salteremo due settimane e butterei
no,
sì, nel senso, andremo in onda poi due settimane dopo.
Dunque, questa uscirà venerdì 30. Okay. Poi, venerdì 7 ci sarà Japan Wildlife, così ricordiamo.
Esatto. E noi ci saremo la settimana successiva.
Il 14. Quindi dobbiamo avvisare che abbiamo le desiderie di Potremo Strani Mondi, giusto?
Esatto, quindi appunto buttiamo lì la cosa, se qualcuno sarà a Strani Mondi, ovvero la fiera, quella dedicata alla narrativa fantastica, fantascientifica, horror, quindi tutta quella roba lì, che si farà a Milano l'8 e il 9 ottobre, noi saremo lì, almeno io e Angela, non so Renato se non ha niente
di lavoro
da fare. Lavora lui, vabbè. C'è da guardare le partite, quello è il lavoro.
Certo.
E saremo lì e saremo in giro, ma Angela farà anche un paio di panel, perché vabbè, insomma...
Se venite sul canale Telegram poi vi dico cosa presento.
Ecco. però saremo lì e avremo davvero gli adesivi, credo, di Reading Wildlife. Non avremo le borse, quelle purtroppo no, perché
niente, nessuno ci ha contattato. Cioè io avrò la mia borsa, Andrea no, perché l'ha persa. No.
Però insomma, come l'ha persa?
Questa è una storia bellissima, poi te la racconto.
Questa è un'altra storia, sarà raccontata in un altro momento.
Va bene,
e quindi ecco, buttiamo anche questo annuncio qua, quindi insomma magari se qualcuno passa a
insomma, avanti, ci troviamo anche lì. Ci sentiamo tra due settimane, o ci vediamo a Milano o ci scriviamo sul canale Telegram.
Perfetto.
Grazie a tutte, grazie a Leonardo.
Grazie a
comunque
voi.
I Targaryen sono nettamente superiori rispetto ai Lovecraft.
Vabbè, guarda, io non rispondo a queste battutacce proprio da draghetto. Un ringraziamento a voi, ci sentiamo con il podcast dedicato al mondo del cinema e delle serie TV, sempre qui su Stay Nerd, su tutte quante le piattaforme di streaming possibili e immaginabili. Mi dispiace per avervi tediato durante questo episodio, nella speranza però di poter tornare il prima possibile, magari di invitare uno di voi nel nostro podcast.
Chissà.
Vedremo. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.